Ed eccomi qua ancora una volta, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta. Quindi un buon ascolto da parte mia. Ricordo che stiamo studiando insieme il libro del Deuteronomio che fa parte del Pentateuco, vale a dire i primi cinque libri della Bibbia. Il libro del Deuteronomio fu scritto per una nuova generazione che non aveva vissuto l'esperienza dell'uscita dall'Egitto e del Monte Sinai. Questa nuova generazione era arrivata alle sponde del fiume Giordano un mese prima che entrassero nella terra promessa. Gli adulti della generazione che aveva lasciato l'Egitto ormai erano morti e le loro ossa erano sepolte nel deserto perché, a causa della loro incredulità, a causa della loro disubbidienza, non ebbero il privilegio di entrare nella terra promessa. La nuova generazione, ora cresciuta e diventata adulta, così aveva bisogno che fosse loro riproposta la legge del Sinai alla luce di 40 anni di esperienza nel deserto. Nuovi problemi erano sorti che non erano coperti specificatamente dalla legge. Dio poi voleva che fosse costantemente insegnata la legge al suo popolo, ripetendola e spiegandola ai figli dei figli dopo di loro. Nel libro del Deuteronomio, Mosè dà a questa nuova generazione le istruzioni da parte del Signore prima di abbandonare la guida della nazione a causa della sua morte. Mosè riprende l'esperienza del deserto, enfatizza certi punti della legge e rivela il loro futuro cammino alla luce del patto che Dio aveva fatto riguardo alla terra promessa. Ora siamo giunti al capitolo 8 del Deuteronomio, dove vediamo come la condotta di Dio del passato è una sicurezza per il futuro. In Deuteronomio 8, nei versetti 3 e 4, Mosè ricorda alla nuova generazione come sono stati provati. «Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Troviamo una strana, miracolosa affermazione. Ti immagini un vestito che non si sciupa? Forse alle signore non piacerebbe affatto, perché dopo 40 anni sarebbero davvero fuori moda. Comunque, nel deserto la moda non cambiava. Così non c'era questo problema. Scherzi a parte, questo è meraviglioso, è un miracolo. E il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Un dottore missionario spiegava che in Oriente, dove lui lavorava, il popolo aveva una dieta poco variata. Non ricevevano tutte le vitamine necessarie, così spesso si ammalavano di beriberi. Uno dei sintomi è il gonfiore ai piedi. Ora sembra che Israele ricevette tutte le vitamine, ricevettero un nutrimento quindi completo. Cosa hanno mangiato per 40 anni? La manna. Dio li nutriva con la manna, che era un cibo miracoloso. Dava loro tutto ciò che serviva per il loro nutrimento in modo completo. La manna spirituale è la parola di Dio. È un cibo meraviglioso, colma ogni tuo bisogno. Qualcuno dirà che un certo capitolo della Bibbia è stato un conforto al suo cuore. Qualcun altro era nel peccato, si era allontanato da Dio ed era indifferente. È un passo della parola di Dio. Lo aveva riportato indietro. Qualcun altro ha ascoltato il Vangelo ed ora è salvato. Vedi, cara amica, caro amico, i tuoi piedi non si gonfiano se leggi la parola di Dio. In altre parole, la Bibbia colma i bisogni individuali, qualunque essi siano. Questa è la manna. Dio promise benedizioni materiali alla nazione di Israele se loro lo avrebbero servito. Leggiamo i versetti dal 5 al 10 di Deuteronomio capitolo 8. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Osserva i comandamenti del Signore, tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo, perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fiche e di melegrane, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore, il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti avrà dato. Dio non promette questo tipo di benedizioni ai cristiani oggi. Vorrei che fosse chiaro. C'è un'idea distorta che dice che se sei un cristiano fedele, Dio ti farà prosperare nelle cose materiali. Questo non è vero. Dio ha promesso di far prosperare Israele nella terra promessa. Egli non promette di far prosperare il cristiano nelle cose di questo mondo. Non è ciò che Dio ci ha promesso. È questa la promessa per il cristiano. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Parole scritte in Efesini 1 al versetto 3. Dio ci ha quindi promesso benedizioni spirituali. Non c'è nessun versetto nel Nuovo Testamento che promette delle benedizioni materiali ai figli di Dio oggi. Posso aggiungere che anche se Dio non promette benedizioni materiali, qualche volta lo fa anche. Dio lo fa per alcuni, ma non per tutti. Ci sono dei cristiani che sono stati benedetti da Dio economicamente e sono stati di grande aiuto per altri. Ma voglio anche dire che altri figli di Dio sono stati benedetti con benedizioni spirituali e non con le cose di questo mondo, eppure sembrano essere felici ugualmente e sono stati anche loro una benedizione, un aiuto per altre persone. Una delle maggiori distinzioni tra la nazione di Israele nell'Antico Testamento e la Chiesa nel Nuovo Testamento è che Dio ha promesso a Israele delle benedizioni materiali e a noi benedizioni spirituali. Capire questo aiuta anche tanti figli di Dio a rallegrarsi invece di cadere in depressione. Cara amica, caro amico, se sei su un basso livello economico, riscuoti alcune delle tue benedizioni spirituali, in modo così da poterti rallegrare delle ricchezze che Dio ti ha promesso. Questo porterà, come dice il verseto 10, a benedire il Signore per ciò che ti ha dato. Il testo di Deuteronomio 8 continua col mettere in guardia Israele per i giorni a venire in cui avranno prosperità. Versetti dall'11 al 16 di Deuteronomio 8, andiamoli subito a leggere. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Il Signore conosce il cuore e la natura dell'uomo, e sa che di fronte al benessere è portato ad allontanarsi da Dio, a non riconoscere più il suo intervento, a gloriarsi di ciò che possiede come se fosse merito suo. Anche a costo di sembrare noiosi, bisogna quindi ricordare l'intervento di Dio. Egli ti ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto, ti ha condotto attraverso il deserto in mezzo ai pericoli, ti ha dato dell'acqua, ti ha nutrito di manna, ma ti ha anche umiliato e provato. Perché? È meraviglioso come si conclude il versetto 16. Per farti alla fine del bene. Riconosciamo che l'intervento di Dio nella nostra vita ha come fine ultimo il nostro bene? Se lo facessimo, quanti lamenti in meno uscirebbero dalle nostre labbra, non è vero? Leggiamo ora gli ultimi quattro versetti di Deuteronomio capitolo 8, esattamente dal versetto 17 al 20. Guardati dunque dal dire in cuor tuo: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore, tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se dimenticherai del Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi, e li servirai, e ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avrete dato ascolto alla voce del Signore, vostro Dio. Qui il popolo è messo in guardia, in maniera particolare, contro l'orgoglio, contro l'arroganza di credere di essere essi stessi gli artefici delle proprie ricchezze, mentre invece è per la grazia del Signore. Egli dà loro la forza necessaria per portare avanti il piano preparato per loro. Dio è fedele, Dio mantiene il patto fatto coi loro padri. Ma dice il Signore, sappiate che se vi allontanerete da me per seguire altri dei, allora morirete, così come le nazioni che in questo momento state distruggendo. E questo avverrà se non date ascolto alla mia voce. Questi ammonimenti proseguiranno anche nel prossimo capitolo, dove Dio ricorderà loro gli insuccessi del passato. Così abbiamo appena concluso il capitolo 8 e possiamo passare al successivo. Dio conosce i passati fallimenti di Israele, e in questo capitolo 9, quindi il capitolo nuovo che andiamo a studiare del Deuteronomio, egli ripercorre per questa nuova generazione il passato della nazione, che non era sicuramente stato qualcosa di buono. Dio non li ha salvati perché erano buoni e non li ha chiamati perché erano una nazione speciale. Non erano né buoni né speciali. Così come Dio non ci ha salvati perché noi siamo speciali o superiori o semplicemente buoni. L'unico tipo di persone che Dio salva sono persone cattive. L'idea che comunemente viene espressa è che la Chiesa sia fatta di gente migliore delle altre. In un certo senso qualche volta può anche essere vero, ma in realtà la Chiesa è formata da peccatori, da persone malvagie che Dio ha salvato e perdonato, proprio perché loro si sono accorte di essere così e hanno chiesto aiuto. Leggiamo ora i primi tre versetti del capitolo 9 di Deuteronomio. Ascolta, Israele. Oggi tu stai per passare il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anachiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire, chi mai può resistere ai figli di Anak? Sappi dunque oggi che il Signore, il tuo Dio, è colui che marcerà alla tua testa come un fuoco che divora. Egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come il Signore ti ha detto. Questa parola oggi, del primo versetto che abbiamo letto prima del capitolo 9 di Deuteronomio, si riferisce a quando Israele entrerà nel paese, il che avverrà presto. Dio qui fa una descrizione del paese, della terra promessa, che è ancora peggio di quello che avevano fatto gli esploratori 40 anni prima. Dio conosceva il paese e Dio sapeva chi c'era lì, e lo stesso Dio aveva detto loro di entrarvi. Gli israeliti si erano rifiutati di farlo perché non credevano in Dio. Dio sapeva che la gente di lì era gigantesca. Conosceva tutte le difficoltà. Il Signore aveva promesso di entrare nel paese insieme a loro. Era Martin Lutero che disse: «Uno con Dio fa la maggioranza». Amica, amico, se tu sei con Dio, sei con la maggioranza. Veramente i cristiani appartengono a una minoranza qua giù nel mondo, ma ti dico qualcosa che il mondo non sa. Con Dio siamo in maggioranza. Il Signore dice che sarà alla testa del suo popolo. Dio si prende la responsabilità di cacciare gli altri popoli dal paese. Egli è il padrone di casa, è il creatore, ed ha il diritto di farlo. Nel passo che andiamo a leggere, ora troviamo una precisazione. Leggiamo i versetti dal 4 al 6, sempre dal capitolo 9 di Deuteronomio. Quando il Signore, il tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non dire nel tuo cuore, è per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, poiché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore. Ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Dio sta dicendo che scaccia le altre nazioni perché loro sono delle nazioni malvagie, non perché il popolo che egli fa entrare, ossia Israele, sia giusto. Dio mette bene in chiaro questo concetto. Dio non è sceso per liberare Israele perché loro erano un popolo meraviglioso. Lui, il Signore, sapeva da sempre che loro erano un popolo di collo duro, ma egli aveva sentito il loro grido in Egitto e ha mantenuto il suo patto. Amico, se riconosci che sei un peccatore e hai bisogno di un salvatore, allora devi gridare a Dio per avere la salvezza. Egli ti sentirà. Sai perché? Non perché sei tu, ma a causa di Cristo. Se ti rivolgi a Cristo con fede, egli ti salva. L'ha promesso e Dio mantiene sempre le promesse. Dio ti conosce ed egli dice che non trova niente di giusto in te, proprio niente. È a motivo di Cristo che Dio ci salva e Dio trova tutto ciò che ci manca in Lui. Questo è meraviglioso. In questo passo del Deuteronomio c'è già il seme, l'inizio del Vangelo della grazia di Dio. E con questa riflessione, con questo pensiero sull'amore di Dio, io mi fermo qua, proprio a questo punto. Ti ringrazio per l'ascolto che ci hai prestato anche questa sera e mi auguro che tu possa riflettere su quanto abbiamo letto e detto insieme. Ci sentiamo quindi domani.